Valerio Gennaro, che è massimo esperto di epidemiologia, soprattutto per quel che riguarda l'asbestosi, o meglio il mesotelioma, e opera a Genova. Lui è intervenuto più volte cercando di, da un lato, di promuovere, diffondere, divulgare le cose, e dall'altro cercando di spronare le comunità. È un po' questo il succo del suo lavoro da epidemiologo. Ieri poi mi spiegava bene che cosa fanno loro e che cosa invece dovremmo fare noi, comunità, per difenderci da queste cose. Ho inquadrato bene la questione? Mi senti?
Pronto? Sì, 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 certo. Sì, no, c'è un errore di fondo che è quello del massimo esperto. Io sono fatto un massimo esperto e in Piemonte e a Torino avete dei colleghi, sono dei colleghi molto validi che insomma da anni tengono d'occhio il problema delle aziende che hanno esposto, oppure il problema di Casale o altro a livello anche nazionale e internazionale, quindi ci sono dei colleghi molto in gamba dal punto di vista epidemiologico, medici e anche non medici, insomma, che si occupano di questa cosa, quindi la squadretta ci sarebbe. Il problema è che, come dicevi tu, è bene lavorare l'esperto che sia diciamo in sintonia e anche, perché no, ogni tanto bacchettato un po' dalla comunità, insomma, che deve ricevere dei servizi sostanzialmente che non siano accademici ma che siano concreti, operativi e che risolvano i problemi grossi sostanzialmente. Quindi un po' il nostro errore come medici ovviamente è quello naturale di guardare paziente per paziente, di capire, di cercare di fare una diagnosi, una cura, insomma, rivolta al singolo, la singola persona. Come epidemiologi invece proprio il nostro dovere è quello di guardare la popolazione nel suo complesso e quindi capire se come sta sostanzialmente, come sta l'intera comunità nelle sue differenti componenti, che sono appunto le fasce ad esempio d'età, i livelli socio-economici, le varie differenti di componenti che ci sono in una comunità e che poi fanno l'intera comunità, però ognuna di queste ha spesso delle caratteristiche specifiche, appunto ambientali, socio-economiche, lavorative, che la fanno in qualche modo essere differente da un dato medio, ovviamente, e quindi noi dobbiamo cercare di capire, insomma, sostanzialmente come sta ogni singola comunità, come sta nel corso degli anni, se peggiora o migliora le sue condizioni di salute, ad esempio, non solo in termini di durata, ad esempio di vita della popolazione, che è il parametro che viene spesso usato per dire che va tutto bene, insomma, in sostanza, da chi
sì.
non sempre in buona fede, insomma, tende a dire che, insomma, tutto va bene, non disturbate il manovratore, andiamo avanti così, insomma.
Sì, mi dicevi ieri che probabilmente si può parlare di una riduzione della qualità della vita rispetto all'allungamento, quindi alla quantità di vita possibile.
Sì, esatto, questo è un dato effettivamente certificato dall'Eurostat, cioè l'ente europeo massimo dal punto di vista statistico ed analitico, che utilizza quindi i dati correnti dei vari paesi, per cui in Italia ad esempio viene usata l'Istat, tanto per intenderci, e anche analisi ad hoc, che dimostra che diciamo nel corso degli anni ad esempio l'Italia ha avuto un miglioramento in termini di durata di vita complessivamente, un dato medio che appunto tiene conto dell'età media di morte di tutta la popolazione. Però l'Eurostat appunto informa anche che oltre alla durata di vita c'è anche complessiva, diciamo, e non specificata, c'è anche la durata della vita sana, cioè a che età sostanzialmente si diventa disabili mediamente, cioè si hanno gravi patologie e quindi si perde quella famosa autonomia, quella famosa qualità della vita, per cui si continua a vivere, ma si continua a vivere in modo soffrendo, perché ci sono appunto gravi malattie che impediscono l'autonomia nell'ambiente di vita, di lavoro, nel tempo libero e quant'altro. Ecco, questo dato appunto è certificato dall'Eurostat e dal 2004 in realtà, anche se viene omesso e non viene divulgato, ma l'Eurostat lo fa di divulgarlo, è nel suo sito, basta guardarlo, insomma, basta
Bisogna andarsi a prendere i dati dove sono, in pratica.
Bisogna, sì, bisogna andare sempre un po' alla fonte, darsi un po' la fatica di... Comunque, è recuperabile, vi posso anche aiutare a tirarlo fuori, insomma. Comunque, nel sito Eurostat si parla di Healthy Life Expectancy, che è la parola, diciamo, in inglese, che insomma vuol dire semplicemente aspettativa di vita sana, e ci diciamo documenta che dal 2004 ad oggi, quindi questi ultimi 10 anni, in realtà c'è stato un accorciamento della vita sana in Italia, e si è passato intorno dai 70 anni in cui si cominciava a diventare disabili sostanzialmente, mediamente in Italia, adesso si è l'età media della disabilità intorno ai 60 anni. E questo è un fatto gravissimo, secondo me è un dato che andrebbe, insomma, ovviamente verificato, ma direi che lo fa già lì l'Eurostat di verificarlo. Va interpretato, innanzitutto non va nascosto, tanto per cominciare, ed è una delle poche volte forse in cui la statistica è, diciamo, conferma un percepito, diciamo, popolare, diciamo, sì. Per cui la gente...
Cioè, individualmente mettendolo sulla mia persona, individualmente posso cominciare a preoccuparmi, perché fra 5 anni sono già, diciamo, a rischio, perché arrivo ai 60.
Sì, ecco, no, ma io non mi fascerei troppo la testa, nel senso che del futuro, in realtà, questa è la situazione che emerge oggi, diciamo, il tasso di disabilità oggi in Italia è maggiore sostanzialmente di quello che era presente 10 anni fa, e quindi c'è un'anticipazione appunto di questa disabilità. In realtà noi abbiamo visto che quando si fa una buona diagnosi, cioè questo dato viene diciamo discusso, quindi non omesso, non mascherato, nascosto, quant'altro, viene discusso e si prova a individuare, facendo appunto, partecipando come comunità a questa grande opera, che è quello di rimettere in piedi la salute pubblica, sostanzialmente, si può, ecco, veramente nello spazio di, non dico di pochi mesi, ma di sicuramente qualche anno, di rimettere in linea, insomma, con gli standard migliori, appunto una cosa che è centrale, in realtà è molto più centrale al limite del lavoro o del dato economico, cioè quello della salute di tutti, di
sì,
tutta la comunità.
Quindi la vera grande opera non sarebbe tanto il terzo valico quanto...
Beh, direi proprio di no, insomma, assolutamente.
Ho sotto gli occhi l'articolo che è stato pubblicato su online, un tuo articolo, che è intitolato L'importanza di sapere come sta la comunità. Nell'occhiello c'è scritto che con il referto epidemiologico potremmo conoscere e migliorare lo stato di salute dell'intera comunità. Ecco, come si può ottenere questo referto epidemiologico anziché il referto individuale, appunto?
Ma il referto epidemiologico in realtà appunto è un termine che ho coniato per far, diciamo, per similitudine con il referto classico, clinico, ematologico, sì, che abbiamo individualmente. In realtà noi siamo, diciamo, in una società e un periodo in cui vincono i dati, ci sono un sacco di dati, c'è una marea di dati, c'è uno tsunami di dati su ognuno di noi, insomma, dal punto di vista sanitario, burocratico, economico e quant'altro. Quindi si tratta semplicemente di utilizzare questi benedetti dati, che poi sono i dati che riguardano i ricoveri in particolare e i decessi, che sono tutti registrati, ovviamente, c'è tanto di nome e cognome e quant'altro, di date, di tutta una serie di altre informazioni che integrano quindi il dato di per sé della malattia o del decesso delle persone nei vari comuni. Quindi questi dati, che sono in realtà utilizzati regolarmente per scopi appunto economici, amministrativi, burocratici e quant'altro, dovrebbero essere usati principalmente per scopi sanitari e quindi epidemiologici per la comunità. In sostanza, noi potremmo, utilizzando questi benedetti dati che ci sono già e che sono al limite freschi, nel senso che potrebbero essere aggiornati a mezz'ora fa, tanto per intenderci, potrebbero darci l'idea dello spread che c'è, dello scarto che c'è tra il valore vero osservato in termini di morti e malati che abbiamo in ogni comunità, in ogni, al limite quartiere o in ogni comune sicuramente, e rispetto al valore standard. che è come nell'esame del sangue di ciascuno di noi, ognuno di noi ha transaminasi e, o globuli bianchi a un certo livello, il problema è rispetto al valore standard come siamo collocati sostanzialmente, e così si può appunto capire se la comunità ha avuto più o meno aborti rispetto al previsto, più o meno decessi rispetto al previsto, più o meno morti complessivamente, insomma, per dire, o malati, o per specifiche patologie o per il complesso delle malattie. Questo è un dato appunto che si può avere velocemente se si decidesse che appunto la salute è una grande opera e quindi bisogna rimboccarsi un attimo le maniche e fare un po' meno ricerca astratta, non voglio fare concorrenza a cercare l'acqua su Marte, ma insomma si può fare delle cose molto economiche dando lavoro, tra l'altro onesto e utile a molti che appunto ad esempio analizzano i dati, che li verificano e che poi come noi, cioè, come gli epidemiologi che sono un po' in via di estinzione, insomma quelli che come noi cercano di capire le cause delle malattie, ecco in realtà si può rilanciare proprio partendo da questa bella grande opera utile che è il miglioramento della salute di tutta la comunità, insomma nelle sue fasce deboli prima di tutto, ma ovviamente in tutte le fasce, insomma quartiere per quartiere, sapere se ci sono problemi di inquinamento ambientale, problemi ad esempio nell'ambiente di lavoro. Noi sappiamo che purtroppo gli operai o le fasce lavorative dure, quelle che fanno attività usuranti, ma senza parlare del minatore o di chi dovrà lavorare per fare i terzi valici, i tunnel o altro, ma anche l'asfaltatore, per dire, ci sono attività dove quella popolazione, se voi vedete, è sola, è precaria e non ha spesso sistemi di protezione individuale, quindi saranno quelle persone che si ammaleranno prima. Ormai l'evidenza scientifica l'ha documentato da anni, quindi è certa che l'esposizione a inquinanti, a polveri, a idrocarburi, a solventi produce danni alla salute, non immediati nelle persone più robuste, sarà più in là nel tempo, però l'aspettativa di vita complessiva e l'aspettativa di vita sana in questi lavoratori e anche nella popolazione residente nelle aree inquinate è decisamente compromessa, insomma, quindi
una sorta di storico di queste patologie probabilmente esiste già, soprattutto ad esempio per la questione appunto dell'amianto casale, ne è un esempio, credo.
Assolutamente, ecco, sì.
Probabilmente era più facile riuscire inquadrare i dati in un complesso unico quando il lavoro era quello appunto del toyotismo, dalla culla alla tomba, per cui uno rimaneva sempre nello stesso reparto, faceva sempre lo stesso lavoro presso lo stesso stabilimento, e quindi le patologie che potevano colpirlo lui e i suoi colleghi erano più facilmente individuali. Adesso che è tutto appunto molto più precarizzato, forse è più difficile riuscire a costituire una banca dati omogenea di comunità. Ecco.
Beh sì, sicuramente sì, non si è fatto quando si poteva fare, cioè i nostri padri che erano appunto seguiti o trovavano un lavoro e tendenzialmente rimaneva quello per molti decenni, e si poteva fare di più, nel senso di analizzare effettivamente cosa succedeva nei grandi gruppi di lavoratori, ad esempio, di cittadini che vivevano in certe condizioni. La salute è sempre rimasta effettivamente un qualcosa delegato un po' troppo alla componente medica e anche singola, nel senso di fare una diagnosi persona per persona e cercare di fare una cura. Ma non si è ancora entrati nell'idea che le malattie si possono evitare, sostanzialmente esiste la prevenzione, che non è quella, diciamo, dichiarata così in modo molto banale, che è la diagnosi precoce, perché quella è nel punto, una diagnosi precoce di una malattia, e quindi significa avere una malattia. La prevenzione vera è quella primaria, cioè il rimanere sani, l'individuare i fattori di rischio, cioè le cause ambientali, sociali, lavorative, che sono alla base di moltissime malattie, che non solo tumore di cui si parla sempre, ma insomma anche le altre, le cardiovascolari, le immunitarie, le patologie endocrine, le patologie nervose, insomma c'è tutta veramente una grande serie di malattie che sono in aumento e che si possono comunque misurare, si può misurare l'andamento, tanto per cominciare, per capire che non è vero che tutto va bene, cioè la durata della vita che viene contrabbandata come grande successo, sicuramente è un successo in termini di durata della vita, però la sofferenza, una vita lunga ma sofferente, è assolutamente un qualcosa che deve essere considerato alla pari, almeno.
Negativo almeno allo stesso livello.
Esatto, sì. Quindi direi che adesso c'è questo problema che dicevi, effettivamente, di questi lavori anche precari, di questo fatto che non si entra più in un settore e c'è la ragionevole probabilità di rimanere lì per almeno 30 anni, ma quindi sarà difficile capire la storia delle possibili esposizioni. Però altrettanto vero che il dato sulla salute esiste ed è per questo che suggerisco di in qualche modo aiutare i sindaci, diciamo, a presentare queste informazioni sulla salute dei loro concittadini, ovviamente un dato che salvaguarda la privacy, quindi se vengono dati solo i numeri, solo i tassi, solo le percentuali, insomma, tanto per intenderci, qualcuno però deve controllare nomi e cognomi, che non ci siano due volte o che ci siano tutti, certo. Insomma, ovviamente.
Il dato verrebbe esposto a livello comunitario, ma ovviamente la privacy di ogni singolo.
Si dà il dato, esatto, e si può capire quindi anno per anno se, ad esempio, quel comune sta viaggiando in termini di salute collettiva secondo è nel range, diciamo, della normalità, o addirittura sta meglio o invece sta peggio, e allora bisogna capire nell'analisi poi più dettagliata delle malattie che sono aumentate in quella popolazione, che hanno più casi, diciamo, o perché ci sono più decessi o più ricoveri o altro. Bene, allora in base alle malattie aumentate si può tentare di ragionare su quali possono essere le cause a monte di queste malattie aumentate, e quindi si interviene e si blocca, ecco, il continuare a produrre malati, come ad esempio si eviterebbero i problemi tipo l'ILVA di Taranto, o anche quello che è successo a Genova, quello che è successo anche in altre aree come a Savona o altro, cioè di arrivarci veramente troppi anni dopo. Quando si arriva troppi anni dopo, sì, può esserci più giustizia, però si rischia veramente di non aver fatto i conti con una enorme sofferenza individuale, sociale e anche economica, ovviamente, di una comunità, insomma. Quindi io suggerirei di riprendere i contatti, appunto, con la politica anche locale, col sindaco, per poter avere questi dati in modo veloce, in modo verificato, che devono essere così presentati e discussi, insomma, insieme, per poter capire cosa sta succedendo, se i livelli di salute sono quelli giusti, anche per non creare allarme sociale ingiustificato, perché se la gente sa, come ormai sa, che i dati esistono ma non vengono presentati, uno si allarma, dice: perché non vengono presentati dei dati che ci sono?
Vengono occultati.
Ma vengono usati solo per scopi amministrativi o statistici. Beh, no, calma, usiamoli per scopi sanitari, perché questa è la priorità, la qualità della vita e in termini di durata, appunto, e di qualità di vita della comunità intera, insomma.
Ecco, l'accenno che hai fatto, un'ultima cosa, proprio un dubbio che mi è balenato adesso, l'accenno che hai fatto alla questione del ritardo, cioè che si sono raccolti troppo tardi e quindi ci sono state delle patologie sostanzialmente in più. Nel tuo campo, nel campo proprio del mesotelioma, dell'amianto, che si manifesta a 20-30 anni di distanza, l'asbestosi, come si potrebbe immaginare, prevedere che sono tanti i casi di, non voglio tirargliela, ma ad esempio, diciamo, il terzo valico, vengono sollevate molte polveri di amianto, però per i primi tempi nessuno in realtà si ammala o muore o viene evidenziato questo, l'asbestosi, e invece dopo 20-30 anni si manifesta in massa.
Sì, allora, precisiamo, l'asbestosi è una delle malattie che possono colpire legate all'amianto ed è una malattia non neoplastica ed è una malattia che appunto in genere abbiamo visto nei lavoratori che appunto insorge dopo 20-30 anni. E in realtà ci sono anche malattie che sono tumori in realtà, che sono i mesoteliomi, che possono essere tumori polmonari, tumori alla laringe, addirittura il tumore dell'ovaio, che sono sempre legati all'amianto e che hanno una quota di per cui c'è una quota di responsabilità insomma nell'esposizione e in effetti sopraggiungono dopo dopo anni, quindi direi che andando al nocciolo l'indicatore che le polveri comunque ad esempio d'amianto facessero male ad esempio era già nota nei primi anni del Novecento, sì. Ad esempio in Italia c'era già un regio decreto che diceva sostanzialmente con poca diciamo con pochi dati scientifici ma con un buon senso, sì. Diceva donne e bambini state distanti da dove si manipola amianto, dove si lavora l'amianto, perché quelle polveri sappiamo che sono persistenti e sono quindi possono causare dei danni. Quindi per dire, il buon senso sarebbe bene che comunque venisse sempre innestato al di là delle norme di legge e di quanto si prevede. Per difendere la popolazione generale, ad esempio, da polveri e quant'altro, perché adesso parlavi del terzo valico, sarebbe utile ragionare sul problema amianto, quindi polveri se possono misurare se c'è inquinamento o meno, ma ci sono anche altri problemi di, non so, il radon, no? Ci sono le altre sì. Polveri, non è che la polvere, se solo quella d'amianto sostanzialmente fa male, tutte le polveri
sì, le scuole sono piene di radon, ad esempio.
Cioè anche lì la misurazione, dare un po' di lavori appunto di nuovo, lavori utili a chi fa delle cose utili, sì. Tipo misurare gli inquinanti, che è un modo precoce anche lì di non contare soltanto morti e malati, cosa che va fatta perché bisogna farlo, mi sembra utile sì. Non dare dei numeri giusti su quello che sta succedendo in termini di comunità, ma soprattutto dare i numeri giusti in termini anche di esposizione, quindi cosa in realtà viene liberato nell'aria, di cui probabilmente, ribadisco, le prime vittime sono i lavoratori, se non hanno dei sistemi di protezione individuali e collettivi veramente seri, e in questi tempi di precariato, diciamo, selvaggio, io ho la vaga sensazione che ci siano pochi lavoratori che abbiano il coraggio di chiedere che vengano rispettate le norme di sicurezza individuali e collettive, e quindi con anche una grossa responsabilità anche del sindacato che mi sembra sia distratto su questi temi e non si faccia tesoro del passato, del fatto che appunto quando ci sono delle norme di sicurezza individuali e collettivi, in realtà il lavoratore, anche se vive in ambiente inquinato, in realtà non ha danni alla salute, che è il primo step. L'altro secondo step è quello di difendere la popolazione generale, perché se ovviamente ad esempio un cantiere viene poi espulsa la polvere e non adeguatamente filtrata, è chiaro che la popolazione che vive lì, la popolazione generale che non lavora ma vive in quell'ambiente, avrà ovviamente sarà esposta
e
patirà dei danni alla salute vari a seconda della suscettibilità della fragilità della tipologia delle persone che ci sono lì sostanzialmente, quindi anche della durata della vita, per cui se fosse un bambino ad esempio, che adesso sappiamo essere più esposti ad esempio a campi elettromagnetici tra le altre cose, oppure a polveri, se ci sono inquinanti fini che non si vedono, non sono più grossolani come quelli di una volta, la tecnologia lì ha fatto dei bellissimi balzi in avanti nel non rendere più visibile l'inquinamento, sì. Peraltro non è riuscita a eliminarlo, per cui noi adesso non abbiamo neppure più quella avvertenza visiva, sì, che era vedere la nuvola nera, sì. Adesso non si vede più se non magari in qualche autobus, diciamo, cittadino o qualche camion, però in realtà l'inquinamento esiste, è molto più fine e paradossalmente più pericoloso ancora, perché sono le micropolveri che hanno grande capacità di passare, oltre che dalle vie respiratorie, anche in circolo. E quindi quando una micropolvere che è costituita, che ne so, da metalli pesanti piuttosto che da idrocarburi o altro, se vanno in circolo hanno degli organi bersaglio che possono essere il sistema nervoso piuttosto che il sistema endocrino, l'immunitario o quant'altro, ma anche le vie circolatorie, e per cui noi non ci rendiamo conto, ma siamo esposti a dei livelli di inquinamento più pericoloso, paradossalmente, di quello grossolano, di quello
dello smog degli anni 70.
Diciamo che comunque lì c'era di tutto, c'era quello grosso e quello fino. Comunque, ecco, dove c'era, almeno c'era la percezione che
c'era un'avvertenza. Insomma,
c'era un'avvertenza. Adesso sembra che tutto sia in ordine perché non lo si vede più l'inquinamento, ma in realtà c'è. Dove c'è un motore a scoppio, ad esempio, dove c'è un'azienda, una fabbrica, un qualcosa che va appunto a motore a scoppio, ad esempio
un inceneritore, sappiamo, nei
un inceneritore, una centrale a carbone, lì c'è una ricaduta. Si tratta di appunto misurare e capire dove va questa ricaduta, quale popolazione colpisce, e quindi se una popolazione è colpita, è ragionevole pensare che ci saranno dei danni o a breve, medio o a lungo termine sostanzialmente. E lì ci sono anche lì evidenze scientifiche abbastanza robuste sui danni anche a breve termine dell'inquinamento da polveri, ad esempio, che può addirittura produrre danni alla salute entro i 3 giorni, ad esempio successivi al picco dell'inquinamento. Quindi quando qualcuno parla solo di tumori o di malattie a lungo termine, in realtà sta diciamo depistando un po' il discorso, perché ci sono anche fatti acuti che riguardano la popolazione più fragile, quella che è già lì, insomma, che ha già dei problemi, ad esempio. E gli altri, insomma, in realtà non avvertono il problema, ma insomma in qualche modo sono stati esposti e si avvicinano anche loro, accelerano la progressione verso la malattia, insomma, o eventualmente il decesso. Quindi bisogna non abbassare la guardia e insomma far tesoro, insomma, della storia scientifica anche nazionale e internazionale, perché le prove ci sono, ecco, che gli inquinamenti fanno male, e anche se bisogna anche raccontare l'altro aspetto della medaglia, cioè l'organismo ha una grandissima capacità di sopportazione, diciamo,
di assimilare anche queste cose,
sì, sopporta, e anche capacità di autocura, ad esempio. Detto questo, però non è bene non
esporsi,
non delegare, non aspettare poi l'intervento medico, che può arrivare soltanto dopo, e quindi non ha grandi c'è una margine di manovra molto limitato, ovviamente.
Va bene, direi che è stata una chiacchierata esaustiva in questo ambito. Rimandiamo appunto l'appuntamento di domani a Isoverde in Campo Morone presso Genova, e ci risentiamo magari per una nuova chiacchierata sempre.
Sì, mi dispiace che domani io dovrò essere in realtà in Emilia, un altro convegno sul problema proprio dell'inquinamento ambientale, e quindi spero che comunque giornata avverrà a Solignano e Fornovo, e dove c'è appunto un incontro, presentazione di firme anche ai sindaci sul problema appunto dell'inquinamento locale, che dove c'è stato anche un po' di, sono emersi sia i dati ambientali sia i dati sulla salute, e quindi è un'area critica che deve essere anche lì risolta, e grazie ai comitati locali c'è questo lavoro, insomma, anche con le istituzioni e con ricercatori indipendenti, che insomma si cerca di fare squadre.
A proposito di quello che si diceva, che si può fare e bisogna fare,
sì,
localmente.
Si può fare a costo zero, lo ribadisco come genovese, insomma, si può fare delle cose appunto anche risparmiando.
Sono palanche.